SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Il nome Sorbillo, non solo in Italia, è sinonimo di pizza e questa è una certezza. Luciano Sorbillo ha partecipato in Australia ad alcune serate portando un capitolo della tradizione napoletana anche da queste parti e è venuto a raccontarcela questa mattina in diretta. Allora diamogli il benvenuto qui su SBS Italian. Buongiorno.
Buongiorno, buon sabato Francesca, a te e a tutti gli ascoltatori che ti seguono, a tutti gli italiani che so che sono numerosissimi, seguono il tuo programma in radio.
E sono numerosissimi gli italiani tra i nostri ascoltatori che amano ovviamente la pizza. Senti, innanzitutto raccontami se è stata la tua prima volta in Australia questa.
È stata la mia prima volta in Australia, mai pensavo di farmi tante ore di volo, però se capisci la distanza per un napoletano spostarsi già a Milano
è terra straniera.
Immagina l'Australia, siamo dall'altra parte, però voglio dire è stata un'esperienza veramente piacevole, ma molto bella.
Senti, che impressioni hai avuto? Come hai trovato anche la scena gastronomica australiana? Perché appunto sei venuto da queste parti in vesti professionali, non solo da turista.
No, ho tenuto un corso di formazione, erano presenti circa una sessantina di pizzaioli, ho ritrovato qualche napoletano del centro storico, alcuni provincia, ragazzi siciliani, australiani. C'è una grande voglia di migliorarsi, una grande voglia di comprendere e di migliorare il prodotto, ma sempre di più vogliono sempre più conoscenze. Ho notato che hanno tanta voglia e tanta fame di imparare.
Senti, la pizza com'è qua in Australia?
No, la pizza in Australia è una buona pizza, non tutti riescono a realizzarla per mancanze di conoscenze tecniche, così sfatiamo anche questo mito che la pizza viene buona per l'acqua, non è per niente, però vista la presenza di numerosi pizzaioli era proprio quello che ti dicevo prima, le tecniche sono cambiate, le farine sono cambiate, la pizza ha avuto un'evoluzione rapidissima. In Italia il mondo la segue come se si stessero crescendo allevando un bambino nuovo. In Italia i consumi di pizza hanno superato quelli di pasta.
Accidenti. Senti, e il resto del mondo immagino segue a ruota. Allora, Sorbillo, abbiamo detto, uno dei nomi più importanti, leggendari della scena gastronomica della pizza napoletana. Però non tutti quelli che ci ascoltano stamattina sanno esattamente di che cosa stiamo parlando. Allora, narra la leggenda che tu hai iniziato a fare la pizza in questo locale storico aperto dai tuoi nonni in via dei Tribunali a Napoli. Ci racconti il tuo primo ricordo? Che profumo c'era in via dei Tribunali?
A 8 anni erano proprio i vicoli di Napoli, il turismo non era quello che si può vedere oggi nella città di Napoli. Io ricordo le fabbriche piccoline perché era una strada dove facevano i guanti e le borse di pelle, le scarpe di pelle. Quindi io ero bambino, avevo 8 anni e a 14 anni ho avuto la possibilità di fare la mia prima pizza. Per capire che probabilmente avevo imparato il mestiere, che cosa fece un fratello di mio papà? Mi lasciò solo dall'1 alle 3 del pomeriggio e io ho sempre impressa nella mia mente un'immagine. Entrarono due ragazze, usavano di colla, la colla perché la colla loro la utilizzavano per fare le borse, le scarpe, le cinture, e mi ritrovai da solo là Era 1,40 m, 1,45 m, ma non è che sono 2 metri, sarò 1,75 m.
Al bancone però ci arrivavi ancora?
Al bancone ci arrivavo e dovetti fare la pizza. E lì capì, quando mio zio arrivò alle 15:30, alle 16 del pomeriggio, capì che probabilmente l'aveva fatta a forza, perché ero pronto per fare le pizze.
Beh, però dai 14 anni sono tanti anni in cui tu hai dovuto apprendere un mestiere.
Rubare, perché non te lo spiegava nessuno. Non era possibile che qualcuno stesse lì a raccontarti come fare le cose. Io ricordo che ogni pomeriggio mi rubavo 2 o 3 palline d'impasto di nascosto e me le andavo a stendere io con la mano per imparare, per fare pratica. Sapevano che io lo facevo, ma nessuno però mi faceva notare che mancavano quelle palline.
E
non
che
era
ricordi,
così facile.
Certo, che ricordi hai di questi nonni che sono stati capostipite di poi 3 generazioni, quasi 4, di pizzaioli?
Mio figlio è la quarta generazione. Si impastava a mano, non esistevano le attrezzature che oggi consentono a tutti di realizzare un buon prodotto. La clientela era povera, la pizza era un piatto povero. Io ricordo solo studenti, studentesse che venivano perché si iscrivano alla facoltà dell'Università di Napoli, quindi al primo policlinico, che era l'ospedale adiacente alla nostra pizzeria, il conservatorio musicale, dove ho avuto modo poi di conoscere tantissimi musicisti famosi che hanno studiato al conservatorio. Era un quartiere di studenti, un quartiere povero. E ricordo che la prima pizza fatta con la carne, che io dico che la prima pizza gourmet è nata a Napoli nel 1970-75, perché i muratori, quelli che lavoravano sodo, che scendevano alle 6 del mattino, a mezzogiorno si compravano la carne macinata, la portavano in pizzeria e se la facevano mettere loro sulla pizza per avere un piatto più sostanziale.
Che ricordi? Senti, allora, visto che hai tirato in ballo la questione del prezzo, la pizza in Australia a 30-35 dollari, come la vedi? Non è più il piatto povero che ci hai appena raccontato?
Nemmeno in Italia la pizza è più un piatto povero, perché ha sostituito e sta sostituendo con molta velocità la ristorazione media. Ahimè, sta sparendo la trattoria e l'osteria di famiglia, la pizza è un monopiatto che mette d'accordo un po' tutti, però c'è da tenere conto il trasferimento delle merci dall'Italia per chi vuole realizzare una pizza napoletana seria, i costi sono elevatissimi per far sì che le merci arrivino qui in Australia. Siamo dall'altra parte del mondo.
Perché una farina
oggi
australiana è assolutamente da evitare ancora, secondo te?
Cioè assolutamente no. Io presumo gli australiani probabilmente producono anche dell'ottimo grano. Probabilmente non hanno interesse a produrre le farine per la pizza, ma preferiscono venderla ai paesi esteri. Il core business loro probabilmente è questo. Ti racconto un aneddoto, perché devi sapere che Pino Daniele, io sono amico della famiglia loro, la mamma di Pino ebbe 13 figli, alcuni di loro non li ha potuti crescere, fu dato a 2 sorelle zitelle che lo adottarono, e per questo Pino poi ha studiato, andava al conservatorio musicale, abitava al 4° piano del palazzo di dove noi abbiamo la pizzeria storica di famiglia, e la sera questi ragazzi facevano un sacco di casino, suonavano, era la band Genesi Senese, tutte le pizze. A una certa ora le persone cominciavano a urlare perché volevano che si la smettessero. Pino abbassava il paniere e si faceva fare la pizza a portafoglia e la birra Peroni, e finivano la serata mangiandosi la pizza a portafoglia e la birra Peroni.
Fantastico. Senti, hai detto quella famiglia, insomma, grande, 13 figli, però anche i tuoi nonni non scherzavano, insomma, di figli
no.
Ce ne sono stati parecchi.
No, mia nonna è stata una povera vittima, in 28 anni di matrimonio, 21 figli in 28 anni di matrimonio.
Mamma mia.
17 maschi e 4 femmine. Mio nonno era un grande tifoso del Napoli, avrebbe voluto qualche figlio calciatore, poi sbagliò proprio articolo e li ha fatti tutti pizzaioli.
Senti, sei nipote, figlio d'arte, insomma la pizza vi scorre nelle vene. Secondo te però c'è un elemento chiave che ha reso appunto la tua famiglia uno dei pilastri della tradizione del mondo? Cioè una questione di cultura, è una questione di etica del lavoro, è una questione di tecnica?
La passione, se non ci metti il cuore nelle cose non funziona. Io mi sono laureata a 23 anni e mezzo, avrei voluto fare il commercialista. Oggi sono la persona più felice del mondo, giro il mondo in lungo e largo, mi mancava solo l'Australia e li ho fatti tutti i continenti. per raccontare che la pizza non ha segreti, che un alimento così semplice lo possono realizzare tutti e rappresenta appieno la cultura, la conoscenza e la dieta mediterranea italiana.
Io intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo in diretta questa mattina, abbiamo come ospite Luciano Sorbillo. Appunto, tu hai studiato economia, all'epoca è stata una scelta ribelle rispetto a questa importante, anche immagino pesante, tradizione familiare?
No, non è stata una scelta pesante, ho studiato perché era logico che mio nonno scriveva in latino, voglio dire, era logico che si studiasse, anche perché poi lo studio fa la differenza. Io gli studi che ho fatto, poi ho realizzato anche belle cose in Italia, ho creato un'app che è stata data poi al Sole 24 Ore in uso gratuitamente a chi facesse food, dove poteva analizzare al momento il food cost, inserire i costi per realizzare un prodotto e capire in quanto potesse marginare, in che percentuale poteva capitalizzare il lavoro che stava facendo.
E quindi unendo la pizza ai tuoi studi effettivamente di economia?
Sì, moltissimo, anche perché nella pizza c'è molta matematica, a partire dalla circonferenza. Una pizza è 30-33 centimetri, quindi parliamo sempre di numeri, che sono quelli che alla fine rappresentano la vita, no?
Un po' come, non lo so, la matematica per la musica, sembra che parli in questo modo della pizza. Senti, allora...
La matematica negli impasti, la matematica negli impasti. Noi oggi siamo in grado di dare una formula matematica certa per far gestire la lievitazione a chiunque voglia fare un impasto per pizza 24, 36, 48 ore.
E quindi in questo modo però, Luciano, questa la passione di cui parlavi ad esempio prima come elemento fondamentale per fare una buona pizza, però allora essendo alla portata di tutti, almeno tecnicamente vuol dire che tutti domani saremo bravissimi potenzialmente a fare la pizza.
Se c'è il cuore, se c'è la passione, se mi innamoro di ciò che faccio sicuramente. Non esistono limiti come non esistono segreti.
Allora, dicevamo prima, rappresenti la terza generazione Sorbillo. La prossima
la
in Fiere,
Campania, sì.
Esatto, la prossima in Fiere, insomma, i Sorbillini di domani che pizza faranno?
Io spero che, adesso ce ne sono due, considera che su 54 cugini gli unici due maschi ce li abbiamo io e un cugino mio, quindi ahimè, non magari, io spero che continui mio figlio e che l'altro nipote possa continuare oppure farà questo, perché se no si dice che alla quinta generazione si estingue un brand, di solito finisce lì. Abbiamo avuto tutte figlie e femmine.
Ma infatti la mia domanda era, scusa, perché la femmina, la nipote invece non può prendere in mano il business familiare, magari anche trasformarlo e eventualmente appunto fargli superare questa leggenda minaccia del non arrivare alla quinta generazione.
Ma magari, che mia figlia è laureata in marketing e comunicazione digitale, ha una grande passione per la cucina, ma soprattutto per la pasticceria. Io sono uno di quello che poi dice, io giro il mondo e dico che la pizza è femmina.
Ecco.
Cioè, la pizza è femmina, partiamo da un concetto, è come la cucina, le più brave cuoche al mondo sono donne, le migliori pizzaiole al mondo sono femmine. E il problema è che per un maschilismo, per un fatto culturale sbagliato, mettono in luce chi non devono mettere in luce.
Senti, io so che riporterai un pezzettino di Australia in Italia.
Sì,
raccontaci.
Sarà una serata il 21 maggio da me, nel mio locale. Io ho un locale che è stato realizzato su una necropoli paleocristiana, una villa del 1600, dove dal pavimento guardi un po' di storia del 1600. Sotto ci ha fatto una cantina bellissima. È un locale tutelato dal Ministero per i Beni Culturali. Sì, porterò due ingredienti dall'Australia per la serata del 21 maggio. Sarà il canguro e il coccodrillo, che sarà una cosa sicuramente strana, perché a Napoli penso parleranno tutti i quotidiani, se non napoletani, nazionali, di questa scelta di utilizzare degli ingredienti australiani sulla base di una pizza napoletana.
E staremo a vedere che cosa ne diranno i gourmet italiani, che sicuramente sono forse anche più attaccati alla tradizione che quelli che ha incontrato almeno qui da queste parti in Australia. Senti, visto che almeno con la fantasia stamattina, oltre a farci venire già fame quando insomma sono son le prime ore del giorno, ma vabbè, ci hai portato a Napoli, ci hai regalato e condiviso con noi un pezzettino della grande tradizione familiare Sorbillo. Ci vogliamo salutare, Luciano, augurandoti di tornare presto da queste parti con una canzone.
La canzone per me è Pino Daniele, quindi di Pino Daniele ci può stare quello che tu ritieni più giusto mettere. Per me è Napoli. Io ritornerò a settembre, grazie di cuore, veramente è stato bellissimo trascorrere questo sabato mattina insieme a te e con i tuoi ascoltatori. Ritornerò a settembre a Melbourne in occasione di una fiera.
E allora ci risentiamo lì.
Di tornare e sarò 3 settimane.
Fantastico.
10 giorni.
Fantastico. Grazie mille allora a Luciano Sorbillo e buona permanenza in Australia.
Grazie, grazie mille.
Pino Daniele.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.